Allora ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari oggi con Lucio Marinucci, che saluto.
Ben ritrovati di nuovo.
Eh sì, oggi salutiamo ancora il nostro Stefano Impallomeni, che tornerà, lo rivedrete qui in diretta lunedì a partire dalle ore 14 qui con voi come sempre. Allora, ci sono addirittura i tre moschettieri, mi hanno detto in cuffia, i tre moschettieri.
Beh,
ci
li
sono.
Presentiamo così allora.
E i tre moschettieri ci sono del venerdì, allora parto sempre con l'istituzionalità del ruolo, perché insomma bisogna, diamo un senso,
diamo la precedenza.
Certo, al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovato a te. Io disintegro l'istituzionalità del ruolo dicendoti proprio questo, che quando scendono in campo i ragazzi il cuore mi batte perché hanno 11 maglie viola, è il colore più bello che c'è.
Va bene,
tutta la professionalità.
Va bene, va bene. Io ti ho dato veramente, vabbè, io però sempre, per me sempre direttore sei. Allora, detto questo, vado anche a dare un buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, non so, tu c'hai un inno anche tu che vuoi cantare, non lo so, dimmelo tu.
Un inno no, io no. Sono stonatissimo, meglio che non canto.
Meglio che non canto. Diamo il buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Massimo, tu vuoi intonare qualcosa? Non
ciao,
lo so.
Ciao Massimo. Buon pomeriggio. No, meglio di no. Meglio di no.
No, in cuffia mi dicono quello dell'Ostia Mare, l'inno dell'Ostia Mare. C'è un inno dell'Ostia Mare?
Penso di sì, dai.
C'è un inno? Tu?
Sì, c'è.
Ah, davvero?
Sì, c'è.
Non lo sapevo, adesso sì. Mi informo, lo trovo e poi quando ti presentiamo con l'inno da qui in avanti, va bene?
Va benissimo.
Allora, sentite, facciamo subito un giro sulla partita di ieri. Tanta fatica della nazionale italiana, voglio sentire un vostro pensiero, perché noi abbiamo raccolto veramente tantissime messaggi prima, nell'anteprima, e tante critiche. Vi devo dire, molte critiche hanno riguardato anche Gattuso, non tanto per la partita ma per quello che ha detto nel post gara. Quindi lascio a voi, voglio però stavolta iniziare da Daniele Garbo. Daniele,
ma allora mi sembra che la Moldova fosse una squadra obiettivamente molto modesta, che ha preso 11 gol dalla Norvegia. Noi abbiamo fatto fatica a batterla, l'abbiamo battuta soltanto nei minuti finali. Credo che la Moldova valga più o meno una squadra di metà classifica di Serie B.
Pure
diciamo,
meno.
Diciamo il Padova, una roba del genere. Ecco, io credo che il Padova non prenderebbe 11 gol dalla Norvegia. E anzi, sono sicuramente certo che non prenderebbe 11 gol dalla Norvegia. Ecco, l'Italia ha fatto fatica a battere questa squadra. Ma le colpe di Gattuso quali sono? Ma io non credo che Gattuso abbia colpe particolari. Ieri ha sbagliato, secondo me, a ribellarsi ai fischi, che sono legittimi a mio avviso nei confronti di una squadra veramente modesta. Il problema è che l'Italia di oggi è una squadra che vale una squadra di Serie A di metà classifica, forse, diciamo. Il Bologna è più forte di questa nazionale, secondo me. Il problema è questo, il commento passa a questo, il calcio italiano nostro è questo, c'è poco da fare. Gattuso non può fare i miracoli, non ha lasciato a casa dei fenomeni. Abbiamo una generazione di calciatori complessivamente molto modesta, la più modesta che io ricordi da quando seguo il calcio. Il risultato è questa nazionale che sarà costretta a fare i playoff a marzo e non siamo neppure così sicuro che li supererà.
Niccolò Ceccarini.
Ma io sinceramente non è che mi entusiasmo molto a vedere le partite della nazionale, direi te, nemmeno quelle della Fiorentina, quindi non sono messo benissimo, sono abbastanza circondato in quest'ultimo periodo. Però è chiaro che quello dice Daniele è abbastanza corrispondente alla verità, cioè totalmente alla verità. Non abbiamo grossi valori, non abbiamo grosse situazioni che ci possano permettere di vincere le partite a mano bassa, a parte in certi momenti. Ho visto che Gattuso ha detto, io qui nel 2004 c'ero, ho giocato con la nazionale che, se non ricordo male, era allenata da Marcello Lippi, ci vincemmo solo 1-0 e fecero molte più occasioni. Poi è vero che qualcuno ci ha vinto 11-1 e il paragone chiaramente finisce sempre, no, su quello che fanno gli altri e non su noi stessi. Però questi siamo, dobbiamo lottare, arrivare in fondo. Abbiamo avuto un po' di sfortuna, quello c'ha ragione, perché credo si sia la seconda miglior squadra, no, come punteggio dei vari gironi di qualificazione europee.
Sì. Al siamo mondiale, al terzo posto dietro l'Inghilterra e la Norvegia. Norvegia e Inghilterra, poi ci siamo noi per punti fatti.
Esatto, quindi siamo la seconda miglior squadra, no? Tutto sommato dei gironi, però purtroppo abbiamo trovato una Norvegia che non ha sbagliato un colpo. Vediamo come si va al playoff. Io grandi aspettative non ne ho. Io penso che questa volta ci si vada al mondiale, non so, questa sensazione. Poi è chiaro però con quale aspettativa, un po' come la Juve, no? in questo momento, cioè, che tutti dicono quando tornerà a lottare per lo scudetto. Per ora si deve accontentare della Champions. Io ho la sensazione che noi ci dobbiamo accontentare di andare al mondiale e fare un mondiale, non... cioè, l'ambizione deve essere quella di riuscire, se ci andiamo, a arrivare a superare la fase a gironi. Ecco, io non gli porrei altri obiettivi. È tutto molto triste, ma questi siamo.
Questi siamo. Massimo Bonanni.
Ma allora, io onestamente non ho sentito le parole di Gattuso, quindi non posso dire niente.
Le riporto tra poco, così se le
ho visto, sì, ho visto la partita. E
anzi, guarda, ti fermo avuto... subito, ti fermo un attimo, così hai, perché giusto pure, siccome lo ha riportato anche tutto Mercato Web oggi, il momento, diciamo, dove lui si arrabbia praticamente per i cori che ci sono stati continuamente e che si sono sentiti, cioè quell'andata a lavorare che si sentiva di frequente, e lui ha detto che non rappresentano il vero tifo italiano, e questo è stato fondamentalmente non rappresentanti del vero tifo italiano, uno sfogo senza dubbio che è stato al centro della scena, forse un po' eccessivo nei confronti di chi, ripeto, durante la partita ha cantato spesso, si è sentito questo coro dai 500 italiani presenti che cantavano andate a lavorare, e si sentiva bene ieri.
Sì, quello è vergognatevi, certo, nulla sì. di esagerato.
No, vabbè, insomma, un tifoso però... non manco di andare a lavorare,
sì,
o,
si è sentito
punto,
di peggio negli
chiudete
stadi.
Gli stadi e fate partite a porte chiuse, insomma, ecco, scusami Massimo, dai.
No, diciamo che sostanzialmente è vero che si sente di peggio, ma si sente di peggio nelle squadre di club e non durante una partita della nazionale. È più difficile una contestazione ad una partita nazionale piuttosto che ad una di un club, quindi su questo probabilmente c'è dispiacere. C'è dispiacere anche di un allenatore che da quando è arrivato ha sempre vinto, seppur a fatica qualche volta, ma ha sempre vinto. Ieri ho visto la partita, il primo tempo abbiamo sbagliato dei gol importanti, non è che dici sai, è stata comunque una partita che doveva finire 0-0 il primo tempo, cioè io onestamente dico che bisogna stare vicino a questa squadra perché non possiamo non andare ai mondiali, perché statisticamente la nostra nazionale negli ultimi playoff non è mai riuscita ad andare bene e quindi c'è bisogno di una grandissima fiducia con quei ragazzi, con questi ragazzi, con l'allenatore, con lo staff, perché bisogna assolutamente andare al mondiale, e credo che la nostra nazionale non valga poco, cioè
tu pensi che abbia dei valori, ecco.
Io l'ho sempre considerato, da poco ho visto un'intervista che ha fatto Montella con Adani e Cassano e parlava delle altre nazionali, parlava della nostra nazionale, e io continuo a dire che la nostra nazionale probabilmente l'unico reparto in cui siamo un pochettino indietro rispetto agli altri è l'attaccante centrale, ma per il resto la difesa è una difesa di assoluto livello. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno, Di Marco, in mezzo al campo Tonali, Barella, davanti c'è Politano, Orsolini, dall'altra parte c'è Zaccagni, cioè secondo me è una buonissima nazionale, non è così scarsa come tantissimi ci vogliono far credere e penso e spero che questa volta la nostra nazionale riesca ad arrivare al mondiale.
Sì, sai che cosa penso, poi andiamo avanti, che poi in questo momento, ieri mi sembrava proprio Tonali a fine partita, l'ho espresso più volte, la tanta fatica, il pallone che pesa, io credo che poi si entra anche in un discorso al di là della parte tecnica che sicuramente è inferiore rispetto al passato, però anche un discorso mentale, no?
psicologico
certo. Di un blocco dove si fa fatica perché poi ecco per la terza volta a fare i playoff e quindi c'è la paura, adesso entrerà anche la paura di non riuscirci dopo due volte che hai sbagliato e c'è pure il 2 senza 3, insomma ci sono tante cose che uno vabbè no capito vabbè quindi lasciamo perdere, speriamo bene. Nick, che dobbiamo fare? Questo è quanto, no? Andiamo avanti e vediamo un po'. Arrivano tanti messaggi. Qualcuno, Niccolò Ceccarini, ci scrive pure che dice: Marco, ma davvero possiamo andare ad un mondiale con Gattuso in panchina? Una follia. Vedi, non piace.
Vabbè, ragazzi, d'altra parte, non è che in Italia ci fossero tutti questi allenatori disponibili per andare ad allenare la nazionale. Quando è stato scelto Spalletti, mi sembra che non ci fosse nessuno che avesse delle controindicazioni. I risultati di Spalletti non sono stati all'altezza della situazione e avevamo preso comunque un allenatore che ha vinto anche uno scudetto a Napoli, non va bene neanche Spalletti, allora diamo fiducia a Gattuso, ragazzi, e c'è poco da fare. Ranieri non ci, non lo so, io avrei preso Ranieri se proprio mi chiedevate uno che poteva essere un allenatore, sì, giusto, sì, per la nazionale. Io avrei preso Claudio Ranieri, perché Claudio Ranieri secondo me era l'uomo giusto per poter andare a un mondiale. Però,
però ci hanno provato, no?
Sì, sì, ci provarono, non aprì a questa possibilità.
A Ranieri di, cioè, io guarda, se proprio gli dovevo chiedere qualcosa, gli chiedevo di venire più, sinceramente, più alla Fiorentina, alla Fiorentina, alla nazionale, se proprio dovevo chiedere un favore, cioè, devo farlo per noi piuttosto che per la nazionale, perché comunque si era messi peggio, no? A parte le battute. Sì. Però dico, cioè, poteva essere Ranieri, poi gli altri. Però Gattuso, sinceramente, incarna un po' questo spirito, sì, battagliero, no? Da combattente. Poi, chiaro, io francamente non so cosa si chieda a un allenatore che chiaramente fa quello che può con quello che c'è.
Certo, ma no, che vuoi chiedere?
Massimo, cioè, poi è subentrato a giugno.
Il problema non è il commissario tecnico della nazionale, il problema sono i calciatori, la generazione che, con cui facciamo i conti, voglio dire. Il problema è un campionato che esprime dei valori modesti, è un campionato di basso livello, l'abbiamo detto recentemente più volte, e questo è il problema. Il problema è che i giovani italiani fanno fatica a giocare sia in Serie A ma anche in Serie B. E il problema è un sistema che è un sistema sbagliato, in cui la nazionale viene vista come il fumo negli occhi dalla Lega di Serie A, ad esempio, che se fosse per loro l'abolirebbero proprio la nazionale, e loro sono più preoccupati a prendere i soldi in Australia a giocare a Perth,
vabbè,
la follia.
Siamo bene. No, però c'è un messaggio di un nostro amico a chiudere un po' l'argomento nazionale, che anche questo merita, diciamo, considerazione. Lui dice: è vero che non abbiamo i fenomeni di una volta, ma presi uno a uno sono comunque ottimi giocatori. La mia domanda è: come mai questi giocatori non rendono in nazionale come quando giocano nei club? Perché Bastoni e Barella non sono quelli dell'Inter? Perché Orsolini non è quello del Bologna?
Ma perché? Ma la risposta è facilissima: perché noi ci facciamo fuorviare dal livello del nostro campionato. Quelli che da noi sembrano dei grandi giocatori, poi quando vai a livello internazionale si rivelano.
Però Bastoni e Barella hanno fatto due finali di Champions League.
Sì, per carità, ma perché avevano anche degli stranieri nella loro squadra. Però voglio dire, sono sicuramente dei buoni giocatori, ma non sono dei grandi. Allora, prendiamo i convocati di Gattuso in questa ultima infornata. Ditemi di questi quanti sono, 25, 27, non so neanche quanti siano. Ditemi quanti di questi sarebbero stati convocati nella nazionale che vinse il mondiale nel 2006. Secondo me, forse uno.
Questo pure è vero. Aspetta,
Marco, vai, a corroborare quello che dice Daniele, che sposo totalmente. Io ci aggiungo una nota, diciamo, di riflessione: che in nazionale i campioni giocano da solo, in nazionale i buoni giocatori hanno bisogno di un'organizzazione di gioco per esprimersi a un certo livello, e siccome la nazionale questa cosa non la può fare perché non c'è un lavoro settimanale, secondo me la spiegazione è questa. Cioè, alla fine, se hai tanti buoni giocatori, non puoi pensare che alzino il livello senza un'organizzazione che deriva da un fatto di una preparazione. Ma se te hai campioni, quando c'hai Nesta, Cannavaro, Buffone, cosa gli devi dire? Li metti in campo, poi sanno loro cosa devono fare. Io la vedo così, quindi sinceramente, cioè, l'allenatore incide tanto quando il livello della squadra è medio. E se c'hai campioni è tutto più semplice.
Bonanni?
Io non la vedo per niente per quello che ha detto, insomma, Daniele. Mi dispiace, ma
no,
ragazzi,
guardate che non è che dovete essere tutti d'accordo, ci mancherebbe, di quello che pensi, ci mancherebbe. No. Non è che Daniele si offende, no, se io non sono d'accordo.
Ma ci mancherebbe.
Ma io credo che probabilmente è vero, nessuno di questi giocherebbe nella nazionale del 2006, ma nella nazionale del 2006, ragazzi, aveva dei giocatori formidabili, e un po' la fortuna, un po' perché comunque eravamo una squadra forte, siamo riusciti a vincere il mondiale nel 2006, però con delle nazionali ancora più forti non siamo riusciti a vincere niente. Quindi voglio dire, io non sono d'accordo che il nostro campionato non valga nulla, non sono d'accordo che quando i giocatori vanno in nazionale non si esprimono al 100%, probabilmente abbiamo sempre, e questo è diventato un errore, abbiamo in mente la nazionale 2006, abbiamo in mente i Totti, i Nesta, Del Piero, Cannavaro, che non ci sono più, quindi ad oggi il nostro calcio è un calcio totalmente diverso, si va a ritmi totalmente
e diversi. Quindi ci dobbiamo adattare praticamente a qui, dai, ci dobbiamo...
dobbiamo capire che il calcio è completamente diverso dal 2006. Ci sono dei giocatori bravi a fare altre cose, perché Bastoni ad oggi è molto più forte di Cannavaro nell'impostare, ma è molto meno forte di Cannavaro nel difendere. Quindi ad oggi trovami un difensore forte nel difendere, io faccio fatica a trovarli.
Forse
ma
Mancini,
Italia,
forse, Mancini forse Mancini, ma... forse Mancini a difendere,
forse
dai, forte. Dico forse Mancini, no, no dico forte, un buon difensore, un buon difensore, un buon difensore, dai.
No, ascolta,
non a quei livelli,
non a quei livelli.
Nel calcio,
in Premier League li trovi quelli bravi a marcare in Italia.
Nel calcio moderno l'unico difensore forte a livello mondiale, difensore, è Van Dijk. Difensore, poi trovami un difensore forte nelle altre nazionali che sa solo difendere, non c'è più, perché si gioca in maniera diversa.
Ma pure questo è vero.
Tipo di calcio.
No, ma io sono d'accordo con quello che dici. Ne parlavamo pure giorni fa. Sono molto d'accordo.
Non sei Ruben
Perché
Diaz,
siamo di fronte ad un calcio. Scusate, la chiudo così: dove non c'è più la peculiarità del ruolo. Cioè, nel senso, adesso tutti devono saper fare un po' tutto. E allora vedi il braccetto che deve entrare dentro il campo, il portiere che deve palleggiare e deve uscire fuori dall'area perché deve essere bravo con i piedi, l'attaccante che deve venire spalla alla porta sempre per far salire la squadra e deve partecipare. Non più sta lì davanti a aspettare che qualcuno gli metta un pallone sopra la testa.
Vero.
E segna.
Anche se
è cambiato il calcio,
però
è cambiato così.
Per tutti, Marco.
È cambiato per tutti.
Quindi
ma
vuol dire forse non ci siamo adeguati al cambiamento.
Dopo è chiaro, no, per carità, forse noi abbiamo una difficoltà in questo. È cambiato. Abbiamo fatto una statistica giorni fa, mi sembra proprio ieri, che i centravanti
in Italia
complessivamente
ancora meno, ma in
sono calati nel loro ruolo di fare gol, complessivamente. Vabbè, comunque bello, mi è piaciuto questo approfondimento. No, io voglio chiedere una cosa, parto da Nick. Nick, senti, due cose velocissime prima di salutarti. La prima, oggi c'è stata una bella intervista a Berardi sul Corriere dello Sport a cura del direttore Ivan Zazzaroni, 31 anni per lui, ha parlato anche che insomma gli piacerebbe cimentarsi in una squadra importante, una Champions, era andata vicino ad una squadra tempo fa. Intanto ti chiedo se tu sai qual era, perché lui non la nomina, però
squadra
dice che era una squadra
a strisce.
E vi chiedo se è ancora un attaccante dove, ecco, un club che va in Champions ci può puntare. Che ne dite?
Allora, io sinceramente ero al Galà del Calcio lunedì scorso ad Arezzo e ho trovato Ciccio Palmieri, che è il direttore sportivo del Sassuolo, e scherzando gli ho detto: se Berardi non vi è chiamato in nazionale, allora il calcio è un'altra storia. Cioè, io non riesco più a capirlo, questo modo di fare calcio. Quindi per me, se la risposta te l'ho già data, per me uno come Berardi, cioè è Berardi, negli ultimi 10 anni Sassuolo ha fatto 10 anni di Serie A, uno di B, e questo è il 12° anno di Serie A. Andate a vedere i numeri di Berardi.
Quindi merita una grande, Nick, merita una grande a 31 anni, la domanda che ti faccio è questa.
Allora, secondo me merita innanzitutto la nazionale, primo, perché in nazionale un giocatore così non c'è, quindi va messo in nazionale, per me va convocato Berardi, se sta bene Berardi deve stare uno in nazionale. Poi merita una grande, sì, vuoi sapere come finisce? Sarà la bandiera del Sassuolo per sempre.
Ok,
contratto fino al 2029.
Esatto,
il
2029,
quindi...
esatto. E quindi quanti anni avrebbe? Ne ha 31.
Beh, 31, lui è del 94, 35 anni.
35 anni. Garbo.
Ma che l'autobus per Berardi sia passato, anch'io credo che rimarrà Sassuolo fino alla fine della sua carriera. Le occasioni in nazionale le ha avute, non è che non le abbia avute, però purtroppo non è riuscito a emergere, non ha fatto nulla di dimenticabile, e questo è il motivo per cui non è stato più convocato, perché poi Sassuolo è finito in B e così via. Credo che sia, anche a me, è un giocatore che nel momento migliore è un giocatore che avrei visto volentieri in una squadra forte che lottava, che magari in Champions, e in questo momento credo che obiettivamente sia un eccellente giocatore, ma ormai il bus è passato.
Buonanni.
Ma lui ha avuto tante possibilità anche in nazionale, ha fatto, che io mi ricordo, ha fatto un buon europeo, soprattutto nella parte iniziale quando abbiamo giocato qui in Italia. Quindi sicuramente è un giocatore che anche oggi può fare comodo in necessità, ma credo che Politano in quel ruolo lì, Politano e Orsolini siano più pronti in questo momento, più forti, più funzionali.
Però scusa,
poi,
Massimo,
insomma, si vedrà.
Massimo, però siccome
sì,
tema di intuire, no, che ci sarebbe una volontà di chiamare Chiesa a parte di Gattuso, cioè oggi Berardi vale meno?
No, oggi Berardi vale di più di Chiesa.
No, per cui non nel senso, se si pensa a Chiesa, perché non si deve pensare a Berardi? E io non riesco a capirla questa cosa. Anche perché i giocatori che fanno gol, assist e tira le punizioni e i rigori, non è che ce ne siano tanti in questo nostro campionato di Serie A, soprattutto italiani. Per cui questo è un giocatore che se c'è una punizione te la fila in porta. Questo è un giocatore che se salta l'uomo mette uno nelle condizioni di fare gol. Cioè è uno che vede la porta, è uno che secondo me è una risorsa per il calcio italiano, anche se ha 31 anni. Ha avuto questo grave infortunio, si è ripreso tutto l'anno scorso. Cioè, io francamente quando vedo e sento parlare della qualità, se poi però non si convoca la qualità, allora è inutile che si può stare, inutile stare a discutere. Poi Gattuso potrebbe dire ma io ho già questi due più Politano, benissimo, mi alzo le mani, però non mi sembra che tu abbia Garrincha, oppure voglio dire degli esterni, Cristiano Ronaldo, per cui io credo che se c'è qualità va messa dentro, perché tanto se non c'hai la qualità
no, ma sì, sicuramente sì, ma rispetto a Chiesa ad oggi è un paragone che non si può fare. Cioè Chiesa non gioca da più di un anno.
Si parla anche del ritorno di Chiesa, io sarei anche contento, perché secondo me, voglio dire, questo ragazzo c'ha anche bisogno. Cioè, se però ci fai caso, non si parla minimamente di un ritorno di Berardi in nazionale. Meglio per il Sassuolo, così almeno si concentra lì e gli fa sicuramente bene. Certo. Però io francamente non voglio fare il procuratore o difensore di Berardi, però mi dite il motivo per il quale un esterno come Berardi, che ora ha dimostrato che ha ripreso il via, io ci penserei, ecco.
Poi... perché te l'ho detto prima, perché ad oggi Orsolini e Politano potrebbero essere superiori a lui in quel ruolo, perché purtroppo sono tre giocatori che giocano lì, perché chiunque dei tre lo metti dall'altra parte diventa un giocatore normalissimo e credo che più di due in quel ruolo non ci possano essere.
Bello questo confronto però che avete tirato fuori tra Berardi e Chiesa. Sono in questo momento anch'io andrei per Berardi, non per Chiesa.
Ma sì, tutto... ma anche perché scusate, sì, tutto... Chiesa sono due anni che non gioca.
E
Chiesa.
Mi dispiace molto, Daniele. Mi dispiace molto perché Chiesa è un giocatore che però,
certo,
non si riesce più a vedere. Sono due anni che non gioca.
Forse l'unico remora è che Chiesa è del 97, quindi magari si può
L'età è quella. No, Nick, senti, prima di salutarti, però ti voglio chiedere un'altra cosa. Comincia a essere un caso. Ieri ne abbiamo parlato noi con tra l'altro Paolo Paganini, che tu conosci molto bene, lo salutiamo. Ne abbiamo parlato anche con Domenico Marocchino, che è stato molto duro, poi vi faccio sentire un passaggio dopo. Ma Yıldız ormai è un caso, cioè che sta succedendo? Sto rinnovo continuo.
Stasera su Yıldız, in cui dico si complica il rinnovo di Yıldız, perché probabilmente lui vorrebbe un contratto. Via, ora siamo sinceri, Jonathan David, io lo scrivo, quello che ho scritto stasera, che poi uscirà a mezzanotte.
Perfetto.
Se Jonathan David prende 6 milioni, perché Yıldız non può prendere 6 milioni? Dai, spiegatemelo, perché voglio dire, uno non è né un titolare della Juve e potrebbe andare via a gennaio. Questo è un numero 10, forte, fortissimo, chiedetelo a Montella, un giocatore di un certo livello, e naturalmente se come c'ha anche un'età giovane, lo vuoi blindare, è un giocatore che potenzialmente potrebbe valere 80-100 milioni, perché ormai tanto le valutazioni sono queste, soprattutto su certi tipi di giocatori. Secondo me a 6 milioni a Yıldız ci puoi arrivare.
Però perdonami, Nick, poi dopo sentirò Daniele e Massimo nel blocco successivo. Però perdonami un attimo, sono d'accordo con te, ma stiamo parlando di un contratto che scade nel 2029. Cioè tutta questa pressione adesso è giusta? Questo ti faccio questa domanda.
La pressione è perché ci sono Real Madrid, Chelsea, Arsenal.
Ho capito, però perdonami Nick, ci sono queste squadre ma devono presentare un'offerta importante anche alla Juve in questo momento.
Sì, ho capito, però se
credo avrebbero difficoltà economiche.
Ma lui deve andare via, ma c'è un contratto, che fa? Prende, straccia il contratto e se ne va.
No Marco, ma tanto Marco, questi sono discorsi filosofici e che vanno benissimo ovviamente sulla teoria del calcio. Poi sulla pratica, chiede a Massimo, tanto se un giocatore poi a un certo punto comincia a rompersi le scatole, poi si crea un problema enorme.
Però perdona, ma io sono d'accordo con te, però perdonami Nick, allora nel momento in cui...
Guarda che sta succedendo a Napoli, guarda che cosa sta succedendo a Napoli, perché a Napoli sta succedendo qualcosa che...
Sì, poi ci andremo, certo.
Ma c'ho giocatori che sono stati presi e non giocano, Conte che va via una settimana, Conte dice quelle robe lì, cioè qui... Lì la situazione è quindi cosa voglio dirti? Che quando ci sono delle possibilità di frattura, hai voglia te a dire e non è che sia così facile ricomporlo. Per cui ti dico, perché la Juve, io la posso capire che nel momento in cui rinnovi e lo porti a 6 milioni, però nel momento in cui l'hai portato a 6 milioni, cioè ti sei messo a posto almeno per i prossimi 2-3 anni.
Poi però ti faccio l'esempio più assurdo: se io do 6 e quelli gliene danno 8, che succede?
Che succede? Lui innanzitutto non rinnova e poi comincerà, magari, io non lo so, io non lo conosco, il dizio, non è che posso parlare per lui, perché sinceramente...
Ma sono 4 anni, ragazzi, 4 anni! Che fa? Non gioca in 4 anni?
Marco,
no,
ma
probabilmente spingerebbe per
no, io faccio
via.
La domanda, Nick, sono 4 anni.
Sono 4 anni, lo so, sono d'accordo con te, ma quando uno non ci può stare in un posto, poi comincia, cioè, alla fine, Marotta dice una grande
Ma io sono d'accordo, allora non facciamo più i contratti. Facciamo i contratti
no, a non è che non facciamo, non è che lo facciamo più contratti, è che secondo me, cioè, voglio dire, cerca di, non te, la Juventus.
No, io ho capito.
Qual è la strategia? Per cercare di lo accontenti la prossima volta, se tra un anno tornano a battere cassa, a quel punto fai, tra virgolette, la voce più grossa ancora, dici guarda Ciccio, c'hai altri 3 anni e mezzo di contratto, guadagni 6 milioni, sei il top level del nostro monte ingaggi, noi più di questo non possiamo dare, e quindi lì puoi fare... Ma ora se te vai a vedere quanto guadagna Ildiz, è uno di quelli che guadagna meno di tutti all'interno della Juventus.
1,5 se non sbaglio.
Capisci? Poi se mi dici da 1,5 arrivare a 6, però ora per esempio, se non ho capito male, balla 1 milione. Quindi la Juve è già arrivata a 5. Ti metti dei bonus e poi naturalmente arrivare a questa cifra. Però poi chissà cosa gli è stato promesso agli agenti da altri club, questo non lo possiamo sapere. Però lì, secondo me hanno un attimo traccheggiato. E quando c'hai questi giocatori, prima li blindi e prima ti levi il pensiero e prima ti levi il problema. Ovviamente Vlahovic a parte, perché Vlahovic era imparabile, nel senso, con 12 milioni a chi vuoi blindare, cioè, a chi
certo,
li può offrire.
Certo,
però ti dico, secondo me, insomma, la Juventus a livello societario continua a fare grande fatica.
Grande fatica. Nick, noi ti ringraziamo per questo approfondimento. Ricordiamo il tuo editoriale che esce questa sera, questa notte, proprio su questa situazione di Ildiz. Naturalmente lo potremo...
parlerò anche di Maignan, certo. La Juve sta pensando anche a Maignan, quindi occhio, ecco. Perché potrebbero prendere Maignan.
Anche lui a scadenza, giusto?
Sì.
Anche lui
giusto,
a scadenza. Bene, Nick, per il momento ti ringraziamo, ti leggiamo questa sera, mi raccomando, editoriale ore 24, giusto?
Se Alaimo si ricorda di metterlo, sì, alle 24.
Quindi salutiamo Alaimo.
Se no in giornata lo
vediamo da lei.
Ciao Nick, a presto, buon fine settimana. Allora, Daniele e Massimo, state lì perché ritorniamo, ripartiamo un attimo da Ildiz. Voglio sentire le vostre parole. Vi faccio sentire anche il commento ieri di un acceso, ma acceso, Domenico Marocchino. A tra poco.